Viaggi d'epoca. Racconto di Giovanna Gra. Titanic. Più presso a te, signor, più presso a te. Anche se sarà una croce che mi solleverà, anche allora questo sarà il mio canto. Più presso a te, signor, più presso a te. Il 10 aprile del 1912, dopo una serie di prove di navigazione, dal molo 44 del porto di Southampton, il transatlantico Titanic salpò per il suo primo viaggio. La nave era costata una cifra che potrebbe essere paragonata a circa 125 milioni di dollari di oggi e il biglietto per una suite di prima classe aveva un costo più o meno di 50.000 dollari attuali. Per la terza classe il biglietto più abbordabile era di circa 150 dollari di oggi. Lungo 270 metri e largo 28, il Titanic aveva 29 caldaie e poteva sostenere una velocità massima di 24 nodi. Dotato di tre eliche, aveva 16 compartimenti stagni ed era stato progettato per poter sostenere pesantissime collisioni. Il transatlantico poteva ospitare circa 3.550 passeggeri. Il Titanic era, insomma, un immenso progetto estremamente ambizioso che vantava la migliore architettura navale dell'epoca e, a detta dei giornali di allora, un'avanzatissima tecnologia. Un transatlantico monumentale, arredato secondo il gusto e i dettami del lusso più sfrenato. Si pensi soltanto che per la prima volta su una nave era stata costruita una piscina situata sul ponte D. Oltre alla piscina, degni di nota erano un bagno turco, una palestra e il campo di squash. Sulla nave, inoltre, si poteva disporre di ben tre ascensori e vi erano allestiti 34 alloggi privati. Sfarzosissimo nell'allestimento, l'interno del transatlantico vantava stili che andavano da Luigi XVI a Luigi XV, allo stile georgiano dai capitelli corinzi. Il Titanic partì per il suo primo e ultimo viaggio il 10 aprile 1912 alle ore 12. Alle 18.30 fece tappa in Francia. Alle 11.30 del mattino dopo approdò in Irlanda e da lì, per affrontare l'oceano e raggiungere New York, salpò giovedì 11 aprile alle 13.30. La domenica successiva, ovvero il 14 aprile, alle ore 23.40, fu lanciato dalla nave l'SOS per l'avvistamento di un iceberg al largo delle coste di Terranova. Alle 2.30 circa del 15 aprile 1912, il Titanic colò a picco in fondo al mare, portando con sé gran parte dei suoi passeggeri. La storia del Titanic è corredata, come forse molte delle tragedie che hanno sconvolto la vita e l'immaginazione degli uomini, da moltissime leggende, storie del si dice e si racconta. E alcune di queste vicende sono davvero degne di qualche riflessione. Riportiamo di seguito i fatti più noti e i più chiacchierati. Poco prima della partenza della nave, la White Star Line, la compagnia di navigazione, fece alcune modifiche circa lo staff dell'equipaggio. E il secondo ufficiale, David Blair, lasciò la nave mettendo in valigia per la fretta una chiave che avrebbe dovuto, in caso di necessità, aprire la cassetta dove venivano custoditi i binocoli d'ordinanza. Quindi Blair si riportò via. John Pierpont Morgan, arcinoto armatore americano, creatore del Titanic e punta di diamante della White Star Line, si dice fosse reduce da un grave tracollo finanziario. Il Titanic aveva due gemelle, l'Olympic e il Britannic. Alcune voci sostennero che l'Olympic, a differenza del Titanic, fosse stata costruita con materiale meno solido e più scadente. Per la cronaca, il Titanic avrebbe dovuto consentire alla White Star Line il dominio delle rotte oceaniche. In ogni caso, in seguito ad un viaggio, l'Olympic aveva riportato dei danni. I danni riportati dall'Olympic non furono mai coperti dall'assicurazione. A Belfast le due navi furono viste ormeggiate fianco a fianco. Alcune voci dell'epoca ipotizzarono che a partire per il mitico viaggio potesse essere stata l'Olympic anziché la Gemella, dopo un rapido cambio di materiali e di codici, dando vita così alla più grossa truffa ai danni delle assicurazioni mai vista prima. Questa voce fu probabilmente alimentata dal fatto che, in effetti, il Titanic era ritenuto inaffondabile, un vero gioiello del mare. Molti giornali allora sostennero a gran voce che si trattava di una nave che nemmeno Dio avrebbe potuto affondare. Altre voci però etichettarono il Titanic quale la nave della maledizione. Questo perché il suo codice era 390904, numero che, se letto allo specchio, cioè al contrario, mostrava la scritta No Pope. È altresì probabile che questa diceria fosse nata dal fatto che molti operai che avevano frequentato i cantieri dove veniva costruito il transatlantico erano di religione protestante. Altre tracce della maledizione, forse le più inquietanti, si riferirono alla presenza di una mummia. Si diceva che tutti coloro che avevano avuto a che fare con il vecchio sarcofago erano morti o caduti in disgrazia. Ironia della sorte, la mummia era soprannominata il naufrago. Secondo le testimonianze, la mummia era stata donata dal suo proprietario Douglas Murray, che voleva disfarsene, al British Museum e viaggiava nella stiva del transatlantico. Se come un pellegrino errante tramontato il sole, l'oscurità sarà sopra di me e il mio riposo su una pietra, anche allora, nei miei sogni, io sarò più presso a te. Bisogna inoltre sapere che la rotta stabilita per il viaggio era considerata dai marinai più esperti una rotta maledetta. Le testimonianze di vecchi lupi di mare che avevano solcato quelle acque raccontavano di urla e pianti notturni che si perdevano nell'oscurità. I lamenti, ovviamente, venivano attribuiti a tutti coloro che in quella tratta avevano perduto la vita. Leggende, tante leggende. Anche se la via che fu percorsa dal Titanic è ancora oggi pochissimo praticata a causa dei pericolosissimi ghiacci e iceberg che la attraversano. Altra leggenda, molto criticata ma degna di nota, è la seguente. Qualche anno prima del viaggio del Titanic, i più grossi banchieri americani avevano dato vita a un progetto che mirava al controllo del sistema monetario americano. Fra questi banchieri vi erano le famiglie più ricche d'America e sembra anche che ve ne fossero alcuni che avevano ben più di un legame con il già citato John Pierpont Morgan, l'armatore del transatlantico. In ogni caso, il progetto che stava prendendo vita avrebbe preso il nome di Federal Reserve Bank. Il piano, a grandi linee, prevedeva un cartello di banche che avrebbe dovuto mettere mano alle riserve auree degli stati nazionali. L'idea era di conferire ampio potere alle banche private per quanto concerneva la pubblicazione della moneta americana, privando di tale opzione lo Stato americano. Questo avrebbe messo gli stati in una posizione di enorme dipendenza nei confronti delle banche, specie in caso di effettiva necessità. Tuttavia, alla storica assise sembra vi fossero fra i presenti tre signori, Benjamin Guggenheim, Isidore Strauss e John Jacob Astor, che non vedevano affatto di buon occhio tale prospettiva. Temevano, e non a torto, che l'effettiva necessità potesse essere rappresentata dalla Prima Guerra Mondiale, che intendevano a tutti i costi scongiurare. Questi stessi signori, ovvero Benjamin Guggenheim, Isidore Strauss e John Jacob Astor, avevano in tasca il biglietto di prima classe per partecipare alla grande crociera del Titanic. Erano forse gli uomini che avrebbero potuto impedire l'accordo a favore delle grandi banche, ma non sopravvissero alla tragedia. Anche l'armatore John Pierpont Morgan aveva in tasca un biglietto per la crociera, ma all'ultimo momento annullò la sua partecipazione. Degnati di mostrarmi il cammino, gradini fino al cielo. Ti ringrazio per ogni cosa che mi hai dato. Gli angeli mi accompagnano più presso a te, Signore, più presso a te. La tragica notte del 14 aprile, secondo le testimonianze dell'epoca, il mare era calmo. La temperatura era di 0 gradi. La totale assenza della luna non facilitava in alcun modo la visuale. Sebbene fosse stata segnalata la presenza di ghiacci grazie ad un messaggio delle ore 13:30, le precauzioni prese in cabina di comando furono solo una lieve modifica della rotta verso sud. Alle ore 13:45, a seguito di un ennesimo avvertimento, il Titanic raggiungeva i 22 nodi e veniva dato ordine di accendere le ultime 4 caldaie non ancora utilizzate. Un ultimo messaggio che avvisava della presenza di diversi iceberg sembra sia stato addirittura ignorato. Intorno alle 22, il comandante, dopo aver dato le ultime indicazioni all'equipaggio qualora si fosse presentata un po' di foschia, si ritirò nella sua cabina. Alle 23:40 l'iceberg era di fronte alla nave. La mancanza della luna e soprattutto dei binocoli non aveva facilitato il compito delle vedette. La velocità della nave era al momento dell'impatto di circa 24 nodi. Il primo ufficiale decise allora una lieve virata a sinistra, ma la decisione fu fatale. Le inchieste successive rivelarono infatti che se il Titanic avesse preso l'iceberg di fronte, avrebbe compromesso solo i primi 2 compartimenti stagni senza un eccessivo danno. Fu invece colpita la fiancata, che fu danneggiata in molti punti. Le testimonianze ci dicono che quasi nessuno dei passeggeri si rese conto del disastro, tanto che alla vista dell'iceberg alcuni ne staccarono dei pezzi per gioco, altri per scioglierli nei propri drink. Il Titanic aveva in dotazione 20 scialuppe, insufficienti per raccogliere i suoi passeggeri, ma assolutamente regolamentari per il numero previsto dalla legge. La cosa incomprensibile fu che molte scialuppe vennero calate in mare con a bordo un numero risibile di persone. I passeggeri di terza classe ebbero molte difficoltà a trovare le uscite. L'unica nave presente nelle vicinanze, il Californian, che non recepì gli SOS del Titanic, la qualcosa per molto tempo rimase un mistero. Sembra tuttavia che i razzi lanciati dal Titanic non furono presi in gran considerazione dall'equipaggio del Californian. Quando la nave incominciò ad inclinarsi, erano ancora moltissimi passeggeri a bordo. L'orchestra, composta di 8 elementi, non smise mai di suonare nel tentativo vano di alleviare gli animi dei naufraghi. La temperatura del mare era intorno agli 0 gradi, una temperatura che consente ad un essere umano di sopravvivere immerso nell'acqua al massimo per 10 minuti. Alle 2:40 circa il Titanic sprofondò nelle buie acque dell'oceano. Nel 1898, molti anni prima della tragedia, tale Morgan Robertson, secondo la sua testimonianza, preda di una sorta di scrittura automatica, scrisse un romanzo dal titolo Wreck of the Titan, dove narrava una storia del tutto identica a quella del Titanic. Le coincidenze sono incredibili, a cominciare dal nome del transatlantico del libro, Titan. Il 19 aprile il Senato degli Stati Uniti fece aprire un'inchiesta. Il 3 maggio anche in Inghilterra fu aperta un'inchiesta. A seguito del risultato dell'inchiesta, molte norme di navigazione in mare da allora in poi furono modificate. Poi, coi miei pensieri volti a te per lodarti, dalla pietra di Betel mi rialzerò, così da essere attraverso il mio soffrire più presso a te, Signor, più presso a te. L'iceberg sfregiò la nave in 6 punti, violando ben 6 compartimenti stagni. Erano le 23:40 del 14 aprile del 1912. Il tempo impiegato dalla nave per affondare fu di 2:40. Spezzandosi in 2 tronconi, il Titanic colò definitivamente a picco alle 2:30 del mattino del 15 aprile 1912. Il totale dei sopravvissuti fu di 704 persone su 2.227 persone imbarcate. Sembra che la famosa chiave che avrebbe consentito l'uso dei binocoli fruttò, messa all'asta negli anni 80, ben 90 sterline inglesi. Il Titanic giace tuttora sul fondo dell'oceano, al largo dei grandi banchi di Terranova. Distante circa 500 miglia dall'isola di Terranova, alla profondità di circa 4.000 metri. la National Oceanic and Atmospheric Administration stima che quel che resta del transatlantico potrebbe depauperarsi definitivamente nei prossimi 50 anni. O se su ali di gioia che fendono il cielo, in alto volerò oltre il sole, luna e stelle sperdute, anche allora il mio canto mi porterà più presso a te, Signore, più presso a te. Più presso a te, ovvero Nearer My God to Thee, la cui traduzione è stata inserita in questo sintetico racconto della vicenda del Titanic, sembra fu la canzone suonata dall'orchestrina del Titanic che continuò a suonare con grande volontà ed estremo coraggio per cercare di alleviare l'angoscia dei passeggeri più sfortunati. La canzone composta da Sarah F. Adams era un inno cristiano molto diffuso nel mondo anglosassone. Dell'orchestra di bordo, per un breve periodo, i giornali diffusero la notizia che constava di 7 elementi. Mancava il violinista. Sicché un'ennesima leggenda dell'epoca narrò di un violino sopravvissuto al disastro che fu oggetto di compravendite in diverse case d'asta. Ma il mistero fu presto svelato. Il violinista non apparve nelle prime stesure delle pagine dei giornali perché i parenti tardarono a mandare nelle redazioni la foto del loro congiunto. O se su ali di gioia che fendono il cielo, in alto volerò oltre il sole, luna e stelle sperdute, anche allora il mio canto mi porterà più presso a te, Signore, più presso a te. Il 6 maggio 2006 è morta l'ultima sopravvissuta del Titanic. Aveva 99 anni.
Si ringrazia per la partecipazione Gino La Monica.